Sì, vogliamo ridare un benvenuto anche al nostro caro Giona, che abbiamo lasciato un po' tranquillo per le ultime settimane. Doveva riprendersi un po' anche lui, insomma, aveva appena fatto la predicazione della sua vita, aveva dato tutto se stesso a Ninive, aveva combattuto, aveva predicato il Signore, proclamato il giudizio di Dio e aveva vissuto come gli abitanti di Ninive si erano convertiti. Era anche lui stravolto, no? Come capita anche a me, dopo una predicazione si è sfinito, hai bisogno un attimo di riposo. E così anche lui, gli abbiamo dato il suo riposo. Ma oggi torna perché vogliamo vedere come è andata avanti la sua storia. Vorrei invitarvi a leggere insieme a me dal libro di Giona, capitolo 4, i versetti da 1 a 4. Quindi inizieremo l'ultimo capitolo, Giona 4, da 1 a 4. Giona ne provò gran dispiacere e ne fu irritato. Allora pregò e disse: «Oh Signore, non era forse quello che io dicevo mentre ero ancora nel mio paese? Perciò mi affrettai a fuggire a Tarsis. Sapevo infatti che tu sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira e di gran bontà, e che ti penti del male minacciato. Perciò, Signore, ti prego, riprenditi la mia vita, poiché per me è meglio morire piuttosto che vivere». Il Signore gli disse: «Fai bene a irritarti così?» Beh, che finale del libro, eh? Penso che di tutti i libri della Bibbia Giona abbia il capitolo finale più sorprendente di tutti, o meno prevedibile. Forse l'Apocalisse, dove c'è la vittoria finale del Signore negli ultimi capitoli, ma questo capitolo è veramente imprevedibile. E forse molti conoscono la storia di Giona. Avete letto forse questo articolo, no? Dove c'è stato quest'uomo che è stato inghiottito, appare, da questo grande pesce. Quindi tanti, leggendo quello, gli viene in mente: ah sì, questa è la storia magari di Giona che c'è nella Bibbia. Forse non sanno che sta nella Bibbia, ma perlomeno sanno che c'è questa storia di quest'uomo che era stato una volta inghiottito da un pesce. E molti sanno forse anche che poi Giona è stato liberato alla fine, dopo 3 giorni. Forse alcuni, quelli che conoscono già meglio la storia della Bibbia, potrebbero dirvi che la storia continua, che non finisce lì, che poi Giona andò effettivamente a Ninive a predicare e che ci fu questo grandissimo risveglio. Ma poi quasi tutti, tanti, pensano che la storia finisca proprio lì. Perché è quella la bella storia, no? Noi vorremmo che tutto finisse lì, con un lieto fine, e Giona tornò felice e contento in Israele, e tutti vissero felici e contenti. Ma non è così che termina. Infatti c'è questo ultimo, sorprendente, inaspettato capitolo in cui vengono rivelate le vere e proprie lezioni che Dio voleva insegnare sia a Giona che a noi. E questo capitolo 4 inizia proprio con Giona che è profondamente dispiaciuto. Non era semplicemente un po' triste, un po' stanco dopo aver fatto questa enorme predicazione potente con lo Spirito Santo che ha agito. No, era letteralmente irritato, arrabbiato con Dio. Ma com'è possibile? Perché doveva essere arrabbiato? Avrebbe dovuto essere felice, no? Infatti leggiamo: Giona ne provò gran dispiacere e ne fu irritato. Di che cosa provò dispiacere? Del fatto che i niniviti si erano convertiti e soprattutto del fatto che Dio gli aveva risparmiato il giudizio. Di questo era profondamente irritato Giona. Dio concesse una tregua e non distrusse la città. E questo fu a dir poco sorprendente anche per Giona. Tuttavia, questa reazione da parte di Giona è veramente strana, è veramente scioccante e inspiegabile. Qual era il suo problema? Beh, Giona stesso dopo dice che era inizialmente fuggito dall'incarico che Dio gli aveva affidato perché sapeva che Dio era misericordioso, che Dio sarebbe stato misericordioso con i nemici di Israele, e lui sapeva nel suo cuore che questo sarebbe stato ingiusto. Non voleva che questo succedesse. Poi la storia, sappiamo come continuò, Giona fu ripreso da Dio, brutalmente ripreso da Dio, con una terribile tempesta che Dio mandò sul mare, dove quasi morirono lui e tutto il resto dell'equipaggio. E infine, quando finì nel ventre di quel pesce, 3 giorni e 3 notti nei quali ebbe tempo di riflettere sulla sua vita, su quello che lui stava facendo, sul suo peccato, su Dio, sulla sua relazione con Dio. E fu proprio in quell'occasione, quando Giona si trovò nel ventre del pesce, che lui stesso fu confrontato con la terribile realtà che anche lui aveva bisogno della misericordia di Dio. Non solo gli abitanti di Ninive, anche il grande profeta Giona aveva bisogno della misericordia di Dio. E lì, in quel momento, nel buio, nel ventre del pesce, fu confrontato con la realtà che se Dio fosse stato solamente, completamente giusto nei suoi confronti e gli avesse dato solo ciò che lui si meritava, non avrebbe avuto alcuna speranza, sarebbe morto lì nel profondo dell'oceano, del mare. Quindi questo soggiorno nel ventre del pesce aveva in parte ridimensionato l'orgoglio di Giona. Aveva capito, qualcosa non va, sono fuggito, non avrei dovuto fuggire, ma il suo orgoglio non era ancora del tutto stato spezzato. C'era ancora veramente tanto da fare nella sua vita. E quindi è probabile che mentre lui, alla fine del suo soggiorno, nel ventre del pesce, gridava «Sì, la salvezza viene dal Signore» e lodava Dio per questo, allo stesso tempo nel suo cuore non l'ha espresso, ma è probabile che lui pensasse «Sì, certo, la salvezza viene dal Signore, ma comunque io non sono come quei terribili pagani ai quali dovrei andare a predicare». Pensava comunque di essere un po' più giusto di loro e di meritarsi forse la misericordia da parte di Dio. E soprattutto era convinto che la misericordia di Dio deve essere meritata e che gli abitanti di Ninive certamente non ne avessero diritto, loro non la meritavano. Magari hai già avuto anche tu nella tua vita delle incredibili esperienze con la grazia di Dio. Quei momenti dove ti rendi veramente conto, wow, Dio è stato misericordioso con me. Dio mi ha concesso qualcosa che io non avrei meritato e mi ha dato molto di più di quello che io avrei meritato. Mi ha concesso la sua grazia, le sue benedizioni. E in quei momenti è probabile che il tuo cuore sia stato ripieno di gratitudine, di gioia. E forse tu in quei momenti hai anche detto, Signore, grazie, ti sono veramente grato per tutto quello che hai fatto per me. Io ti metto a disposizione tutta la mia vita. Io sono disposto a fare tutto quello che tu mi chiedi. E se tu l'hai fatto, è buono che tu l'abbia fatto, perché è normale, no? Quando ci sentiamo particolarmente benedetti da Dio, allora siamo particolarmente disposti a metterci al suo servizio. Ed è buono che sia così. È buono se noi sempre di nuovo ci mettiamo a disposizione di Dio, perché ogni volta che noi prendiamo nel nostro cuore una decisione di dare tutta la nostra vita nelle mani di Dio, questo ci porta a fare un passo avanti, un passo di crescita nella nostra fede, nella nostra relazione con Dio. Quindi non sottovalutate questi momenti. Però, c'è un però, non possiamo pensare di aver compreso a fondo il significato della grazia di Dio solo perché ci sono state alcune situazioni incredibili nella nostra vita, delle situazioni nelle quali siamo stati toccati dalla grazia di Dio, nelle quali abbiamo sperimentato la potenza e l'intervento di Dio nella nostra vita. Vorrei farvi solo un altro esempio della Bibbia, l'Apostolo Paolo, no? Apostolo Paolo, che chi più di lui aveva avuto un'esperienza incredibile della grazia di Dio? aveva incontrato Gesù Cristo in persona, il risorto che gli si era rivelato, gli aveva parlato, lo aveva chiamato a seguirlo. Eppure, leggiamo nelle sue lettere che anche l'apostolo Paolo dovette lottare con il suo orgoglio, al punto che Gesù fu costretto a ripetergli: «La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza». Quindi anche il grande apostolo Paolo ebbe bisogno di questo appunto da parte di Dio. «E Paolo, stai attento, è la mia grazia che ti rende forte, non la tua forza». Quindi staremmo degli sciocchi se noi pensassimo di aver capito tutto il segreto, tutti i misteri della grazia di Dio per la nostra vita. E saremmo veramente degli sciocchi a pensare che nella nostra vita quotidiana noi viviamo sempre veramente solo e unicamente per la grazia di Dio. Sì, magari lo crediamo, ma non è così, credetemi. Non è così. Credo che non dovremmo essere troppo duri con Giona a questo punto, perché forse non siamo poi tanto diversi da lui. Non ti è mai capitato di arrabbiarti con Dio? Magari perché non ha fatto quello che tu ti aspettavi, o di essere deluso con lui e di avere dei risentimenti nel tuo cuore, nei suoi confronti, perché sei rimasto deluso, perché Dio non ti ha dato ciò che tu volevi o quando lo volevi, o perché proprio non ha agito come tu avresti voluto. Io credo che non sarebbe male fare con una certa regolarità un check-up del nostro cuore, come è buono a una certa età fare regolarmente degli esami, no, a livello del nostro corpo, è buono farlo anche a livello spirituale. Anche noi ogni tanto dobbiamo renderci conto che ancora non abbiamo capito tutto della grazia di Dio, e quindi potremmo chiederci: ma c'è forse qualcosa del quale non sono totalmente consapevole, al quale tengo più che a Dio nella mia vita? Qualcosa che forse col tempo, nei mesi, negli anni, ha preso un'importanza troppo grande nella mia vita, al punto da farmi perdere la mia concentrazione solo su Dio? Oppure chiederci: ma c'è qualcosa che se Dio mi togliesse quella cosa, io allora veramente mi arrabbierei con Lui? Forse adesso, pensando così, diresti: no, assolutamente, non c'è niente. Ma prova forse a chiederti: mi capita mai di pensare che io mi merito la grazia di Dio più di quella, più di altre persone? Perché sotto sotto io sono migliore di tanti altri magari credenti, miei fratelli qui in chiesa, dei quali dico: ma quello lì veramente non si merita tanto la grazia di Dio, ma io, insomma, grazie a Dio sono meglio di lui. Oppure pensa se Dio non fosse ogni tanto anche misericordioso nei tuoi confronti e ti desse veramente solo ciò che tu ti meriti sulla base di quello che tu fai e pensi ogni giorno, che cosa accadrebbe? Tutte queste domande ci portano a riflettere sul fatto che noi tutti dobbiamo continuamente crescere nella comprensione della grazia di Dio nella nostra vita, che non abbiamo mai capito tutto fino in fondo. E che questo avviene solo se noi permettiamo allo Spirito Santo di togliere ogni rimasuglio di orgoglio che c'è ancora nella nostra vita, strato dopo strato, sempre più a fondo. Che nel cuore di Giona c'era veramente ancora tanto lavoro da fare, forse anche nel nostro, lo capiamo un po' dalle sue seguenti parole. Allora Giona pregò e disse: «O Signore, non era forse questo che io dicevo mentre ero ancora nel mio paese? Perciò mi affrettai a fuggire a Tarsis. Sapevo infatti che tu sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira e di gran bontà, e che ti penti del male minacciato». In altre parole, che cosa stava dicendo Giona a Dio? Giona gli stava dicendo: sai, Signore, io lo so che tu sei un Dio misericordioso, che sei lento all'ira, che ti piace perdonare il peccato, e va benissimo, mi piace, perché è questo il Dio che io amo, no? Però, sinceramente, insomma, questa volta hai esagerato. Va bene tutto, ma questa volta hai superato ogni limite. Non avresti dovuto essere misericordioso con questi qua. Interessante che qui Giona utilizza di nuovo il nome di Dio Yahweh, qui tradotto con Signore, tutto in maiuscolo, che è il nome personale di Dio che lui stesso aveva rivelato al suo popolo tramite il suo servo Mosè. Quindi questo nome con il quale Giona si rivolge a Dio è il nome che rappresenta il patto che Dio ha stretto con il suo popolo di Israele. E Giona stava proprio pensando a questa alleanza durante questa preghiera. Ha detto: insomma, Signore, chiamandolo così gli stava dicendo tra le righe, insomma, tu sei il Dio di Israele, oh, non sei mica il Dio di questi qua. Sei noi, siamo noi il tuo popolo che tu hai scelto. È a noi che devi la tua lealtà, non a loro. È questo che stava rimproverando Giona a Dio. Insomma, il Signore aveva più volte promesso di preservare Israele e di compiere, di adempiere i suoi propositi nel mondo attraverso il suo popolo. Come poteva dunque Dio mantenere le sue promesse di sostenere e di proteggere il suo popolo e allo stesso tempo mostrare misericordia ai suoi nemici? Qualcosa, qua i conti non tornavano per Giona. Non è possibile. O sei misericordioso con l'uno o con l'altro, ma non con tutte e due. Come poteva Dio affermare di essere un Dio di giustizia e permettere che una tale malvagità e violenza rimanesse impunita? Queste erano le domande che Giona si poneva. Quindi, mentre lui era lì a riflettere su quello che Dio aveva appena fatto, su quello che era successo a Ninive, nella sua mente il tutto si riduceva a un dilemma teologico. Lui era lì e diceva: questo è un dilemma teologico al quale non sembra non esserci una soluzione. Era la classica questione, la classica domanda della teodicea, ovvero come può un Dio che dice di essere un Dio giusto permettere che il male sussista nel mondo? Giovanni diceva: questo è il problema, non va Dio, non è possibile. Quindi che cosa stava facendo Giona con questa preghiera? È interessante perché Giona utilizza le stesse parole di Dio. Cioè, nella sua preghiera usa le parole che Dio stesso aveva rivelato al suo popolo. Infatti, queste parole le troviamo in Esodo, capitolo 34, nei versetti da 6 a 7, dove è quel capitolo dove Dio si rivelò a Mosè. Si rivelò a Mosè dicendo di essere un Dio misericordioso e pietoso, un Dio che perdona l'iniquità. Ma Giona, nel tentativo di giustificare il suo peccato, nel tentativo di giustificarsi del perché si stava arrabbiando nei confronti di Dio, che cosa ha fatto? Ha cercato di mettere Dio contro Dio. Quindi ha usato la stessa parola di Dio per rinfacciare qualche cosa a Dio. Il problema è che stava utilizzando la Bibbia in modo molto selettivo, perché si è dimenticato un particolare. Si è dimenticato di citare la seconda metà di Esodo 34:7, dove Dio dice che non lascerà impunito il colpevole. Quindi Giona stava dipingendo nella sua preghiera un'immagine molto semplicistica di Dio. Stava dipingendo l'immagine di un Dio che ama semplicemente tutti, senza giudicare il male, senza punire il peccato. Stava dicendo: ma tu sei un Dio così? Ma non era vero. Quello che Giona stava facendo è quello che risulta essere anche un grande pericolo per le persone religiose, anche per il cristiano che vuole essere il più devoto a Dio. Che cosa stava facendo? Cercava di utilizzare la Bibbia per giustificare il suo comportamento peccaminoso. Cercava di usare la Bibbia per giustificare il suo peccato. E questo è proprio il tipico comportamento ipocrita dei farisei che Gesù criticava così tanto. E questo è lo stesso approccio alla Bibbia che possiamo avere ogni volta, anche noi, quando noi apriamo la Bibbia per trovare degli argomenti a dimostrazione che il nostro punto di vista è più giusto, più corretto rispetto a quello degli altri. Qua sta scritto, io ho ragione. Quindi ogni volta che noi apriamo la Bibbia per poter dire a noi stessi o agli altri, ecco, ho ragione, o per sentirci un pochettino più giusti rispetto agli altri, stiamo usando la Bibbia nel modo sbagliato, assolutamente nel modo sbagliato. La stiamo leggendo male, perché? In Ebrei 4,12 leggiamo che infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Questo è quello che fa la parola di Dio. Noi leggiamo e utilizziamo la parola di Dio correttamente solo quando noi permettiamo alla parola di Dio di umiliarci, di criticarci, di esortarci con tutto l'amore, con tutta la grazia che Dio ha nei nostri confronti. Ma solo quando permettiamo alla Bibbia di correggerci la stiamo leggendo in modo corretto. Qui vediamo che l'uso della parola di Dio che stava facendo Giona non gli ha portato gioia e pace, l'ha solo portato all'orlo della disperazione. E questo ci fa capire che in realtà il suo problema non era un problema teologico, ma era un problema ben più profondo nel suo cuore. Questo ce lo rivela la seconda parte della sua preghiera, dove dice: perciò, Signore, ti prego, riprenditi la mia vita, poiché per me è meglio morire piuttosto che vivere. Wow, che affermazione! Per me è meglio morire piuttosto che vivere. Wow. Da queste sue parole capiamo che il vero problema di Giona si trovava a un livello molto più profondo del suo cuore. Dicendo che per lui a quel punto sarebbe stato meglio morire piuttosto che vivere, Giona stava in effetti dicendo che siccome aveva perso quella cosa alla quale teneva così tanto, ora la sua vita non aveva più alcun senso. Ha detto: Signore, io ora non ho più senso di vivere, prenditi la mia vita perché tanto a questo punto è tutto perso. Ma qual era questa cosa che Giona aveva perso? Il problema era che il pentimento dei Niniviti era gradito agli occhi di Dio, ma era allo stesso tempo una minaccia per gli interessi nazionali e politici di Israele. La volontà di Dio e il bene politico di Israele sembravano divergere completamente e Giona si vide costretto a scegliere tra l'uno o l'altro. O seguo Dio in tutto quello che mi chiede, oppure mi faccio forte per gli interessi politici del mio paese. E Giona qui non lascia dubbi su quale delle due preoccupazioni fosse la più importante per lui. Dobbiamo sapere che circa 40 anni dopo che Giona fu stato a Ninive, un re proveniente dall'Assiria di nome Tiglat-Pileser III iniziò la conquista di Israele. E dopo 2 anni di assedio aveva praticamente completamente distrutto Israele e deportato il popolo via dal suo paese. Ah, Giona aveva ragione allora. Probabilmente aveva questo presentimento che sarebbe successo qualcosa, sentiva in un qualche modo che Dio si stava un po' allontanando dal suo popolo, che qualcosa stava succedendo, aveva questo presentimento, non era sciocco, non era uno stupido. E temeva probabilmente che avrebbe potuto essere ritenuto in parte responsabile di quella sconfitta da parte di Israele. Quindi è umanamente comprensibile che Giona fosse preoccupato per Israele. È normale, lui si preoccupava perché Israele era il tutto per lui, era il suo paese, era la sua nazione. Ma il suo grande errore è stato quello che non andò da Dio con questa sua preoccupazione. Lui non è stato il primo nella storia di Israele ad essere preoccupato che i nemici di Israele invadessero il paese. Anche tanti altri re di Israele prima di lui furono preoccupati. Ma guardiamo tanti esempi che troviamo nei Salmi, quando Davide o altri salmisti pregano: Signore, liberaci dai nostri nemici, liberaci dai miei nemici. Loro che cosa avevano fatto? Erano andati da Dio con le loro preoccupazioni. Non le avevano rinfacciato a Dio, ma erano andati da loro. Questo che avrebbe dovuto fare anche Giona. Forse la reazione di Giona potrà sembrarci anche sproporzionata, ma in realtà è così che anche noi, ogni volta che pensiamo «io voglio servire Dio, sono pronto a fare tutto per Lui, però mi aspetto che Lui mi dia X o Y, che mi dia questa cosa, che faccia per me questo, Signore, io sono disposto a fare tutto per Te, però vorrei anche che Tu facessi questo o quest'altro». E allora a quel punto in realtà è che quella cosa, questo X o Y diventa poi la cosa più importante per noi. A quel punto non è Dio la cosa più importante, ma la cosa più importante è che Lui faccia quella cosa per noi. È come dire che a Dio che se Lui non soddisfa un determinato nostro bisogno, allora la nostra vita non ha più alcun senso. Quanto spesso siamo anche noi convinti che le nostre vie siano migliori delle vie di Dio? L'amore di Giona per il suo popolo e il suo patriottismo erano cose buone. Lui amava Israele e non c'era nulla di male in questo, ma questo suo patriottismo aveva raggiunto un livello veramente esagerato. Aveva superato ogni limite anche lui. E ora, senza la speranza che Israele potesse avere la meglio in questa lotta internazionale per il potere, la sua vita aveva perso ogni significato, non aveva più senso per lui continuare a vivere. Che cosa avrebbe fatto? Come avrebbe potuto ancora essere lui il profeta di Israele? Cosa avrebbe dovuto andare a dire al suo popolo? Guardate che fra un po' Dio manderà un re straniero che vi assalirà e che vi deporterà. Che senso avrebbe avuto per lui? Non avrebbe voluto essere quel tipo di profeta. Lui aveva fatto altre esperienze in passato. Lui era andato dal re e aveva profetizzato: il Signore allargherà i tuoi confini, Lui ti darà la vittoria. Questo è quello che Giona voleva fare. Voleva poter proclamare un Dio potente per Israele e non qualcos'altro. Il problema è che qualsiasi cosa che noi troviamo per dare un senso alla nostra vita, prima o poi, se noi la coltiviamo troppo quella cosa, se noi dimentichiamo di metterla nelle giuste relazioni con il nostro rapporto con Dio, quella cosa prenderà il sopravvento e rischierà con il diventare la nostra unica preoccupazione. Che enorme contrasto c'è tra Giona e l'Apostolo Paolo. Anche qui di nuovo un esempio dalla vita dell'Apostolo Paolo, che quando lui si chiamava ancora Saulo da Tarso, era anche lui assolutamente convinto di dover preservare Israele. No? Lui voleva preservare la purezza religiosa del suo popolo facendo che cosa? Andando ad attaccare quelli che lui pensava fossero i nemici di Dio, i cristiani. La sua missione era quello di mettere in prigione, di uccidere il più possibile di questi cristiani per fare un favore a Dio. Ma quando poi Cristo gli apparve, la sua vita fu totalmente stravolta e Paolo si ritrovò poi addirittura a proteggere quelli che prima lui perseguitava. Arrivò al punto da dire: Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita sia con la morte. A quel punto lui era pronto a morire per quelli che lui prima riteneva essere i nemici del suo popolo. Infatti, per me il vivere è Cristo e il morire guadagno. Quindi lui era pronto addirittura a dare la sua vita per fare la volontà di Dio. Quali sono le cose nella tua vita alle quali fai fatica a rinunciare? O le cose che se ti venissero a mancare, la tua vita perderebbe alcun senso? Prova a riflettere un attimo su questa domanda. Quali sono le cose che se Dio te le togliesse ti arrabbieresti a morte con Lui? È forse qualche cosa di molto concreto e molto tangibile, come il tuo partner? Se Dio dovesse toglierti tua moglie o tuo marito, come reagiresti? O se Dio dovesse toglierti un figlio? O il posto di lavoro? O veramente qualche cosa che è indispensabile per te nella tua vita? O forse si tratta di qualche cosa di un po' meno tangibile, come la tua autostima? Se Dio dovesse rovinare la tua reputazione? Se Dio dovesse toglierti tutto il controllo che tu hai sulle tue cose, improvvisamente ti togliesse tutto quello che tu hai, non hai più alcuna sicurezza, la tua sicurezza finanziaria o quello che tu hai, improvvisamente ti ritrovassi così allo sbaraglio, totalmente dipendente da Dio e da nient'altro. O se Dio ti togliesse tutta l'affermazione che ricevi dalle altre persone che ti fanno sentire importante, come reagiresti? Dalla storia di Giona capiamo, impariamo che comprendere appieno la grazia di Dio ed essere trasformati da essa comporta sempre un lungo viaggio con molte tappe intermedie. Un lungo viaggio che va avanti tutta la nostra vita, e noi ogni volta che cadiamo, picchiamo la testa, capiamo: ah Signore, grazie, sì, è veramente, ora ho capito qualche cosa di più della tua misericordia, della tua grazia. E così si va avanti, passo dopo passo. Non basta aver fatto un'unica esperienza soprannaturale o catastrofica, come è stato il caso di Giona, che è sopravvissuto a una terribile tempesta, è sopravvissuto a 3 giorni e 3 notti nel ventre di un pesce. Forse non hai fatto esperienze simili, ma altre grandi esperienze della grazia di Dio nella tua vita? Magari sei stato liberato da una malattia, ti ha dato finalmente quello che tu ti aspettavi, hai avuto le risposte alle tue domande. Wow, ti sei sentito improvvisamente grato davanti a Dio. Non bastano queste esperienze molto profonde per farci arrivare al traguardo? In realtà, più a lungo noi siamo in cammino con Gesù e cerchiamo di vivere la nostra identità come figlio di Dio, più i problemi che sono nella profondità del nostro cuore, che sono lì nascosti, che noi veramente non osiamo nemmeno tirarli fuori, più tempo noi siamo in cammino con Gesù e con Dio, più questi problemi verranno a galla, verranno alla luce. Ed è buono che sia così, perché questo è il processo di guarigione, di crescita, di santificazione che Dio porta avanti con ognuno di noi. Nessuno ci conosce meglio di Dio. Dio ti conosce nel profondo del tuo cuore meglio di quanto tu possa conoscere te stesso. Nulla è nascosto a Dio. E poiché Lui non si accontenterà di niente di meno che di renderti sempre più simile a suo figlio, quello che Lui farà sarà andare a scavare sempre più a fondo all'interno del tuo cuore, al fine di portare a galla tutto quello che è ancora nascosto dentro di te, tutto quello che ancora tu tieni dentro di te. Il problema è che noi tutti troppo facilmente ci accontentiamo solo di scavare un po' la superficie. Diciamo: ah beh, Dio ha messo a posto diverse cose nella mia vita, va bene così, adesso sono contento, ho risolto questo problema, ho risolto quest'altro, va bene così. E diciamo: Signore, ma non andare a scavare troppo a fondo, lasciamole lì quelle cose, che sennò è un po', insomma, non è molto piacevole se tu le porti a galla. È proprio per questo che Dio ci invita a guardare più in profondità, perché ne va del nostro bene. È così che fece Dio con Giona, quando gli disse: fai bene a irritarti così? Ah. Dio non rispose a Giona, non gli diede neanche una risposta alle sue domande. Gli disse, fai bene a irritarti così? Poche semplici parole che credo che Dio spesso rivolga anche a noi. Quando pensiamo che le nostre vie siano migliori di quelle di Dio. No? È come se Dio stesse dicendo a Giona, mio caro Giona, ma tu ti rendi conto che io avrei avuto tutto il diritto di ucciderti. Avrei avuto tutto il diritto di lasciarti annegare nel mezzo di quella tempesta o di lasciarti giù nel profondo del mare, nel ventre di quel pesce. Io avrei avuto tutto il diritto perché tu mi hai disobbedito. Infatti, io avrei avuto più diritto di distruggere te che i Niniviti, perché loro non conoscevano la mia volontà, loro non sapevano quello che vuol dire vivere per Dio secondo i miei comandamenti. Ma tu lo sapevi benissimo, Giona, tu ne eri consapevole sin dall'inizio, eppure hai deciso di fuggire, di fare esattamente il contrario di quello che io ti ho detto. Quindi ti rendi conto che è solo per grazia mia che tu sei qui oggi? Fai bene a irritarti così? Dio permette anche nella nostra vita delle circostanze che magari ci portano all'esasperazione, no? che mettono alla luce tutto il peggio che c'è nel nostro carattere, che ci portano ad arrabbiarci, a perdere la pazienza, che mettono in evidenza come delle luci d'allarme, no? Che iniziano a lampeggiare. Tutte quelle cose che Gesù vorrebbe togliere dalla nostra vita, perché sa che non ci fanno del bene. Tutti quei rimasugli di orgoglio, di peccato che sono ancora nella nostra vita. E paradossalmente è così che abbiamo spesso l'opportunità di scavare più a fondo e di sperimentare ancora di più la grazia di Dio proprio in quei momenti in cui noi falliamo, in momenti in cui noi sbagliamo. E sono quei momenti che ci rendiamo conto, ah, ho voluto fare tutto di testa mia e già di nuovo ho sbagliato. Quei momenti Dio punta i riflettori lì su quella cosa. Dice, ma fai bene ad arrabbiarti? Sì, forse con te stesso fai bene, sì, ma guarda quello che voglio fare io nella tua vita. In quei momenti noi abbiamo l'occasione di imparare qualche cosa, però dobbiamo anche aprire il nostro cuore all'agire dello Spirito Santo. Perché se noi restiamo irritati con Dio, e forse siamo arrabbiati con Dio invece che essere arrabbiati con noi stessi, diamo la colpa a Dio per qualcosa per la quale in realtà solo noi ne avremmo avuto colpa, lo Spirito Santo non può agire dentro di noi. Giona ancora non sapeva nulla di quello che sarebbe successo alla croce. Non sapeva di Gesù Cristo, ma noi lo sappiamo. Mentre a noi a volte capita di arrabbiarci con Dio, dicendogli, ah Signore, io preferirei morire piuttosto che vivere. Che cosa ha fatto Gesù? Quando noi diciamo, preferirei morire piuttosto che obbedirti, perché quella cosa che tu mi stai chiedendo veramente, boh, non la posso fare. Gesù che cosa fece? Fu davanti alla croce e disse, Signore, io preferirei morire piuttosto che disobbedirti. Lui è stato obbediente fino alla fine. Gesù che morì in croce per i nostri peccati rappresenta profondamente l'attitudine che Dio ebbe nei confronti di Giona. Facendogli questa domanda, fai bene a irritarti così, è come se Dio gli stesse dicendo, sai, Giona, che cosa è ancora meglio della tua morte? Tu mi stai chiedendo di morire perché la tua vita non ha più alcun senso, ma sai che cosa è ancora meglio di questo? Mio figlio che morirà per te. E non solo, ma che risorgerà anche affinché tu possa anche risorgere e superare tutti i tuoi limiti, tutti i tuoi peccati. Questo è ancora meglio della tua morte, la morte di mio figlio al posto tuo. E per questo motivo che Dio Padre e Dio Figlio mandano Dio lo Spirito Santo nei nostri cuori, nel cuore di chiunque crede e confida in Lui, per evitare che noi dobbiamo restare poi tutto il tempo irritati con Dio. Come Giona, anche noi abbiamo bisogno di fare molteplici esperienze con la grazia di Dio. Perché far scendere l'amore di Dio e la grazia di Cristo nella profondità del nostro cuore è un processo molto, molto lento. Vorrei farvi una proposta questa mattina per concludere. E se prendessimo tutte quelle volte che noi ci siamo sentiti delusi da Dio, se prendessimo tutti i dubbi che noi abbiamo, o tutte quelle cose nella nostra vita che noi vorremmo che fossero un pochettino diverse da quello che sono, e se invece di accumulare tutte queste cose come un peso nei nostri cuori, le portassimo a Dio? Dio non voleva lasciare da solo Giona con la sua irritazione, col suo dolore, e non vuole lasciare soli nemmeno noi. Dio vuole aiutarci a capire perché noi a volte ci irritiamo così tanto. Dio vuole aiutarci a capire quali sono le vere cause che sono nascoste nel profondo del nostro cuore, che a volte ci portano ad essere arrabbiati o delusi o frustrati nei confronti di Dio. Qual era questa cosa nella vita di Giona? Non so se ci avete già un attimo riflettuto, ma quella conversione di Ninive, come ho detto prima, Giona vide svanire ogni sua utilità come profeta di Dio. Lui pensava: nessuno mi ascolterà più. Forse mi vedranno addirittura come un traditore che è andato a predicare ai nemici di Israele. Questo era il vero motivo della sua irritazione. Lui si sentiva improvvisamente inutile come profeta di Dio. Sai già quali sono i motivi che portano te a volte ad essere irritato con Dio? L'irritazione di Giona era puramente egoistica, ma Dio voleva riportarlo a vedere ciò che realmente contava nella sua vita, ovvero essere un figlio amato da Dio. Ed è questo che conta anche nella nostra vita. Lo stesso vale per noi, perché in Cristo noi siamo figli del Dio Altissimo. Ogni problema che la nostra rabbia porta alla luce ha una soluzione in Cristo. In noi stessi noi siamo persi, siamo imperfetti e immeritevoli, ma in Cristo siamo completamente accettati e amati da colui che nell'universo adoriamo più di ogni altra cosa. Amen. Vorrei pregare. Padre, grazie per questo esempio della vita di Giona, per come tu hai permesso questa sua irritazione con lo scopo di portare alla luce quello che veramente c'era di profondamente nascosto nel suo cuore. E grazie, Signore, che tu vuoi fare la stessa cosa anche con ognuno di noi. Ti chiedo di operare con il tuo spirito nel cuore di ognuno di noi, di mostrarci là dove c'è ancora dell'orgoglio nascosto nella nostra vita, là dove magari ci irritiamo inutilmente contro di te a volte, quando succedono delle cose nella nostra vita, o se pensiamo che ci siano delle cose alle quali assolutamente noi non possiamo rinunciare. Signore, tu non sei un Dio che vuole punirci, che vuole toglierci qualcosa dalla nostra vita, ma tu desideri semplicemente che il nostro cuore ti appartenga completamente. Ed è questo che io ti chiedo oggi. Aiutaci a rivedere le nostre priorità, a rimettere te al centro della nostra vita, affinché tu possa scavare ancora più a fondo e portarci ad essere ancora più simili a te, nostro Signore. Amen.